L'ora della terra con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Lamone. Caminadasementi.ch.
Buongiorno e benvenuti nell'Ora della Terra, oggi in diretta dal centro diurno di Vacallo per parlarvi di viticoltura. E per rispondere ovviamente alle vostre domande da casa, tra poco ospiteremo il nuovo presidente di Federviti, Davide Cadenazzi. Con lui parleremo delle sfide della Federviti per gli anni a venire, ma non solo. Sono Lara Montagna, con me ci sono oggi Daniele Reinhardt e Tiziano Pedrinis. Alfredo Baratella risponde ai vostri messaggi, tra poco li saluteremo. Benvenuti a tutti voi all'Ora della Terra.
Col fazzoletto in testa sei venuta dai monti e dalle valli verso il piano, nel mazzolino di fior che porti in mano, riempie di gioia ancor più la tua beltà. Tu sei bella così, porticinella della moda sei tu, la nuova stella ed ognun canterà. Porticinella, i tuoi monti lassù, lassù, dovrai tu abbandonare. Zoccolette poi nulla più, noi vogliamo portare. Non calzano i tuoi piedi i piccini, scarpette coi brillanti come stelle, ma zoccolette semplici e pur belle, che un giorno di festa la mamma ti regalò. Tu sei bella così, porticinella della moda sei tu, la nuova stella ed ognun canterà. Porticinella, i tuoi monti lassù, lassù, dovrai tu abbandonare. Zoccolette poi nulla più, noi vogliamo portare. Ed ognun canterà. Porticinella, i tuoi monti lassù, lassù, dovrai tu abbandonare. Zoccolette poi nulla più, noi vogliamo portare.
Ho visto Tiziano Pedrinis che cantava, beh, Ticinella, Toto Cavadini. Buongiorno Tiziano, non si può non cantare.
No, buongiorno Lara. Io ho sempre un po' nel cuore il canto io.
È giusto, difatti tu sei sempre canterino. Buongiorno anche a Daniele Reinhardt.
E a tutti gli ascoltatori.
E buongiorno anche ad Alfredo Baratella, intento a rispondere ai vostri messaggi che arrivano allo 076 321 1113. Naturalmente stiamo parlando del canale di WhatsApp di Rete 1. E buongiorno anche al nostro ospite Davide Cadenazzi, benvenuto a Vacallo.
Buongiorno Lara e buongiorno a tutti.
Nuovo presidente di Federviti, era metà ottobre, entravi in carica. Davide, però facciamo un passo indietro, perché questa è una nuova sfida per te, ma tu viticoltore, mendrisiotto, siamo a Vacallo, quindi siamo in giochi abbastanza in casa, ma come diventi viticoltore? È una storia di famiglia la tua?
È una storia di famiglia, ma io sono diventato viticoltore un po' per caso, dopo aver, diciamo così, imparato una professione diversa, ecco.
Macellaio?
Macellaio e salumiere, prima, sì.
Ma dopo cosa è successo?
È successo che poi mi sono ritrovato in mano l'azienda del papà e pian piano si è costruito tutto, un po' velocemente, ma comunque un mattone sopra l'altro, e alla fine adesso c'è un'azienda che funziona.
Però quella prima attività non l'hai mai abbandonata del tutto, perché a San Martino un po' di vino e un po' di salametti.
Infatti, sono fortunato perché vivo in un corpo con due anime, un po' macellaio e un po' viticoltore.
Beh, è perfetto, insomma. Ma tu da piccolo già seguivi però tuo papà in vigna, l'uva, le viti, erano già qualcosa che da piccolo vedevi sempre?
Allora, in una famiglia contadina ci nasci in mezzo, ci cresci in mezzo, e questa è la realtà, è la normalità, anzi.
Chi ti ha dato più una mano nel tuo percorso di viticoltore? Chi sono i tuoi vicini di casa viticoltori?
Ma sicuramente chi più mi ha dato una mano è la mia famiglia. Alla fine mio papà con me ha sempre un po' dato il là a quella che è la mia attività. Chiaro, poi io l'ho costruita, l'ho messa in una forma attuale, sicuramente imprenditoriale, però la presenza importante di mio papà c'è, poi mia sorella, i miei nipoti, insomma, è la famiglia.
E l'azienda si trova a Corteglia?
A Corteglia, sì.
Però noi siamo stati da te a Seseglio, sì. Se non erro l'estate, due estati fa, se non erro,
sì.
Durante una mangia e cammina, mangiala...
Era la Ramina Longa.
Ramina Longa, ecco.
Sì.
E quindi ti sei espanso anche su Seseglio?
Allora, è un po' per caso anche lì, a volte le cose capitano e bisogna lasciarle capitare. E, appunto, nel 2007 ho rilevato una piccola azienda di un agricoltore che era prossimo alla pensione, e anche lì ho potuto sviluppare una parte dell'azienda.
Arriviamo ad oggi. Io ho letto nel comunicato stampa: riunitisi in assemblea annuale a Sessa, i delegati della Federazione dei Viticoltori della Svizzera Italiana hanno accettato le dimissioni per motivi di salute di Giuliano Maddalena alla guida di Federviti da 14 anni, eleggendo all'unanimità Cadenazzi presidente della sezione di Mendrisio, attivo in vari gremi della federazione, nonché figura conosciuta e rispettata. E questa frase mi ha colpito parecchio, perché credo che sia un bellissimo modo di essere percepito dalla gente, con figura conosciuta ma soprattutto rispettata.
Guarda, sono sorpreso anch'io, a dire il vero, perché non me l'aspettavo un apprezzamento simile. È chiaro che però adesso è un po' tutto in salita e bisogna vedere cosa mi riserverà il futuro. Sono solo pochi mesi, ti dico però la verità che per il momento è un'esperienza notevole. Sono confrontato, alla fine sono tutte cose nuove, però è interessante, sono stimolato, sono contento, vedo buone cose per il futuro, nonostante ci sono temi caldi, anzi bollenti, per dire.
E hai notato che le persone contano su di te, ci voleva nuova linfa, nuova energia, nuova voglia di non mollare e continuare. A me è sembrato, la mia impressione, naturalmente correggimi se sbaglio, che ci sia tanta voglia di avere una persona con energia che porti avanti le idee di tanti, di tutti, e che abbia voglia proprio di essere lì, in prima linea, davanti a tutti.
Io spero di portare un contributo a tutto il settore vitivinicolo in una chiave positiva. Il mercato è difficile, le condizioni comunque sono difficili, la politica agricola è spesso in movimento e a volte viene anche stravolta da necessità che arrivano un po' da quello che può essere magari la decisione politica di Berna. Quindi è inutile essere negativi, inutile far pesare magari quelle decisioni che arrivano dall'alto, e bisogna vederle sempre in una chiave positiva e riuscire comunque a tirar fuori il meglio.
Davide, tra poco parliamo anche di uno dei tuoi primi momenti ufficiali, perché c'è stata la giornata viticola e quindi lì, diciamo, hai aperto le danze, ma ne parliamo tra poco. Siamo a Vacallo, oggi potevamo non ascoltare dunque l'orchestra mandolinistica Aurora di Vacallo, certo che no. E tra l'altro, piccola anticipazione, stiamo aspettando due componenti dell'orchestra mandolinistica Aurora Ora di Vacallo, perché ci terranno compagnia con la loro musica in diretta, due componenti, ma non vi voglio dire di più, ascoltiamoli.
Thank you.
emozione al Rocul, l'orchestra mandolinistica Aurora di Vacallo. Io già li vedevo mentre ascoltavamo questa canzone, questo brano, questo pezzo, li vedevo suonare, vedevo il maestro dirigere, e tra poco arriverà proprio qui Antonio Rezzonico, il maestro Antonio Rezzonico, che dirige l'orchestra mandolinistica Aurora di Vacallo insieme al primo mandolino Davide Beretta. Saranno proprio loro a tenerci compagnia nella Domenica Popolare, loro con la loro musica dal vivo. Quindi una puntata speciale oggi, prenatalizia, con anche la musica dal vivo. E ovviamente noi vi aspettiamo, perché il centro diurno di Vacallo è aperto per l'occasione oggi. Siamo qui, se volete venire a trovarci, a fare due chiacchiere con gli esperti dell'Ora della Terra, a trovare il nuovo presidente di Federviti, Davide Calenazzi, ci siamo qui, e quindi vi aspettiamo. Torniamo proprio da te, Davide, perché la giornata viticola è stata un momento in cui tu hai aperto, diciamo così, le danze. Giornata del viticoltore, era il 24 novembre, Rivera. E sì, naturalmente è stato il primo momento forse in cui tu ti sei ritrovato di fronte a tanti viticoltori.
Sì, non ti nascondo che un certo timore c'era lì dal podio, davanti al microfono e davanti a tante persone. Mi sono sentito in quel momento che qualcuno si aspettava qualcosa da me. Però ecco, posso dirti che è stato molto bello vedere i viticoltori, vederli tutti lì insieme. E, ecco, questo mi ha fatto molto pensare a che contributo posso dare poi alla Federviti. Quindi è stato proprio un attimo di emozione, la prima volta come presidente in pubblico.
E poi, tra l'altro, vedere il pubblico fatto di viticoltori vuol dire vedere il giovane e vedere la persona più anziana. Quindi vedere qualcuno anche che naturalmente tu da anni conosci, da anni rispetti, qualcuno che potrebbe essere tuo papà.
Sì, forse anche, ma magari nonno non più, però sì, ecco, ci sono quelle persone che da ragazzo erano già attive nel settore e che hanno già dato un grande contributo alla viticoltura, e vederle lì davanti e ascoltare le mie parole ha fatto un certo effetto.
E poi una giornata questa che si è sviluppata all'insegna delle varie tematiche legate proprio alla viticoltura. Magari le guardiamo rapidamente. Avete iniziato parlando della siccità, i vari metodi di valutazione dello stress idrico. Ecco, la siccità è una problematica, è stata affrontata anche nella giornata orticola che si è svolta appunto anche lei poco tempo fa. Siccità, ci sono vari metodi per valutare questo stress idrico nel terreno.
Ci sono sì diversi metodi, ma ecco, piuttosto che soffermarmi sul lato tecnico, mi soffermerei un attimo su quello che è l'aspetto del cambiamento climatico. Se parliamo di siccità, parliamo in questo caso di eventi abbastanza violenti, e qua mi riferisco all'annata 2022. Abbiamo passato un inverno siccitoso, ci siamo trovati in una primavera di grandi temperature senza precipitazioni, e questo ha proprio fatto sì che la siccità è arrivata in un modo violento. E nonostante tutto, la siccità noi agricoltori, viticoltori la conosciamo, ma non eravamo in grado di valutare che forza, che negatività poteva portare alla vite, no? Quindi chiaro, poi il settore si muove, capisce la necessità di dover discutere queste tematiche, e la siccità va analizzata e va capita prima che arrivi, e quindi è importante intervenire prima della siccità, sì.
Un'altra tematica importante per voi è quella che è la gestione proprio del terreno e il suo nutrimento, quindi siete sempre intenti nel cercare di capire quanto sì e quanto no. Poi sappiamo ci sono vari metodi di gestione dei vigneti, chi ha scelto per esempio il biologico, chi ha scelto il metodo più tradizionale, insomma diversi di voi comunque agiscono in maniera differenti. Però questi terreni comunque necessitano un occhio, diciamolo, io lo dico così, un occhio.
No, allora bisogna pensare al nutrimento delle piante ad una situazione di equilibrio. Il tutto va gestito proprio nell'ottica di avere un equilibrio tra l'attività del suolo, l'attività della pianta, il metabolismo della pianta, la vegetazione e la capacità poi della pianta di riuscire a produrre in un modo corretto anche in funzione proprio della vegetazione, dell'acqua disponibile, insomma è tutto un equilibrio che va considerato. La nutrizione della pianta è solo un piccolo insieme di questo grande equilibrio che va considerato.
E poi bisogna considerare anche tutti gli aspetti legali, cosa si può, cosa non si può.
È chiaro, l'agricoltura è in generale è legata proprio a quello che è la politica agricola. La politica agricola ci dà delle misure. E queste misure in un quadro legale vanno rispettate affinché ci sia la sostenibilità dell'attività che si fa. Ecco, parlo in generale dell'agricoltura, non è solo la viticoltura che è sottoposta a questo rigore, direi, anche perché tutta l'agricoltura deve seguire queste norme e soprattutto siamo controllati e riusciamo ad avere questa qualità, perché per me è un aspetto qualitativo.
Davide, tornando al tuo ruolo di presidente di Federviti, che cosa si aspettano i viticoltori da te, ma qual è la cosa che pensi di voler attuare da subito? C'è un pallino, che hai qualcosa che ce l'hai lì ed è il prossimo obiettivo, cioè qualcosa che vuoi portare a termine a breve?
Che cosa si aspettano da me? Forse ancora un po' presto, ho tante sensazioni, spero che un po' si aspettano un rinnovamento, un far ritornare un po' la Federviti forte, direi. Il chiodo fisso un po' che ho in testa e non è neanche tanto un chiodo fisso, ma è un'esigenza, è quella di ristabilire un metodo di finanziamento adeguato alla Federviti. E qui mi lego un po' al fatto che la quantità di soci è sempre un po' instabile e va, adesso dobbiamo veramente chinarci su questo tema, perché ricordo che la viticoltura ticinese è rappresentata a livello nazionale su tutta la superficie, ma non tutti i viticoltori sono soci della Federviti. E qua è forse uno dei compiti più difficili che mi troverò ad occuparmi, è proprio il fatto di far sì che i viticoltori siano più partecipi nella Federviti, e qua dovrò fare un lavoro di comunicazione importante, perché la Federviti non si occupa solo di trattare il prezzo dell'uva, si occupa di politica agricola, rappresenta i viticoltori nell'amministrazione cantonale, a livello federale, si occupa di curare gli interessi dei viticoltori per gli statuti, per i viticoltori soci, ma in sé la Federviti rappresenta tutta la viticoltura, e anche coloro che non sono soci, beh, sinceramente spero che un giorno si ravvedano e partecipino alla Federviti.
Davide, tra pochissimo omaggeremo una persona, un viticoltore che da poco è scomparso, ha fatto una lunga vita e appunto ci terrei fossi proprio tu a parlarci di Cesare Val San Giacomo. Lo facciamo tra pochissimo.
Girava palmo, seri proprio un nago che tirava campa a farli che scarpe, uomo di tornaca, son curuta calla con un grossi sci. Ma San Lorenzo ne tu a suonare e quel gruppo che ridenti un attimo le passa su me tu a cantare con loro ridevi met ma finalmente io ritrovai me campanda San Lorenzo.
Le 9 e 32 minuti in questo istante, 0848 03 0808, il numero di telefono di Rete 1, il numero per chiamarci, per parlare con gli esperti dell'Ora della Terra e perché no, se avete voglia di dare il vostro benvenuto oggi anche a Davide Cadenazzi, presidente di Federviti da pochi mesi. Davide, l'abbiamo detto, è scomparso da pochi giorni, l'abbiamo considerato tutti, lo continueremo a considerare uno dei padri del Merlot ticinese, Cesare Val San Giacomo, figura, possiamo dirla, storica, anche perché ha avuto una vita molto lunga e adesso mancherà a tutti voi, soprattutto voi che l'avete conosciuto. Tu mi dicevi prima, eri piccolo le prime piccolo. Volte che ti approcciavi a lui.
Ero piccolo, ero un bambino, avevo forse 7-8 anni ed era quel signore che si avvicinava a mio papà e loro parlavano di uva, no? Quindi della vendemmia, dell'annata, di queste cose, e io ho sempre avuto un po' di timore da bambino. Poi crescendo l'ho conosciuto anche professionalmente e è vero, non ho avuto molti scambi con lui, ma in lui ho sempre visto quella persona pacata, gentile, quella persona che però quando parlava del suo mestiere mostrava sempre una grande autorevolezza, competenza, sai, ecco, è un po' hai appena detto il papà del Merlot, permettimi di correggerti, secondo me è il padre della viticoltura moderna ticinese. Lui ha portato dei nuovi stimoli, ha portato delle nuove visioni. Cesare io l'ho sempre visto un po' come un visionario, sempre visto lungo, e ha preso un po' sotto il suo, come dire, braccio paterno tutto il settore vitivinicolo e ha fatto tante cose, ha dato il là a tante nuove idee, per esempio il bianco di Merlot, che adesso è un prodotto affermato.
Adesso sembra scontato.
Sembra scontato, ma noi lo viviamo, ma pensiamo, beh, ma sì, ma c'è sempre stato. Invece no, qualcuno l'ha sviluppato e lui ha dato il via a queste attività, come per esempio la spumantizzazione in metodo classico. La loro azienda è stata una delle prime a produrre questa tipologia di vino. Ecco, è uno dei primi enologi formati a Shenzhen che ritorna in Ticino e porta questo sapere. Sai, sono tutte queste varie sfaccettature di Cesare che, ecco, hanno contribuito veramente ad elevare il Ticino a regione vitivinicola importante.
E allora ci tenevamo a fare questo piccolo omaggio a Cesare Val San Giacomo. Ieri c'è stata una grande festa in cantina a Mendrisio, una festa perché hanno pensato così di festeggiare con un grande sorriso e un bicchiere del suo vino questo viaggio, nuovo viaggio di Cesare Val San Giacomo, e quindi questa festa, tante persone, tanti sorrisi, ed è, penso, bello ascoltare le tue parole e volere, insomma, riflettere anche su quanto una persona abbia potuto dare alla viticoltura ticinese in questi 90 e più anni di vita.
Certamente, e sicuramente sarà stato un gesto apprezzato, sapendo un po' il suo pensiero, la sua filosofia di vita. Penso che un momento così, magari doloroso e triste, perché comunque ci ha lasciato, sì, ma ha lasciato anche la sua famiglia, i suoi figli, ma comunque riuscire poi a tramutare il tutto in gioia, ricordandolo così banalmente, forse con un bicchiere di vino in mano, ma non è banale per un viticoltore, perché nel bicchiere di vino c'è tutta la sua storia.
Tutta la storia di Cesare Val San Giacomo. Io, Davide, ti ringrazio per essere stato con noi oggi, davvero ti auguro un radioso futuro all'interno della Federviti. Vi chiudiamo questo argomento, chiudiamo l'argomento viticoltura oggi. Io voglio dirvi una cosa: ieri, durante questi festeggiamenti, chiamiamoli così, il direttore della casa di riposo dove ha vissuto gli ultimi momenti della sua vita, Cesare, mi ha detto: abbiamo introdotto il Franzini perché così c'era un degno aperitivo, un degno momento di ritrovo, e Cesare diceva: attenzione, può creare dipendenza. E quindi ha lasciato il suo tocco anche lì. Noi continuiamo in musica, ci sono le Mondine con La mamma di Rosina, e tra pochissimo ci siete voi in diretta su Rete 1, voi con le vostre domande, 0848 03 0808. Davide Catenazzi, grazie ancora per essere stato con noi oggi.
Grazie Lara, e un augurio di serene feste a tutti i viticoltori, ma anche a tutti gli altri radioascoltatori.
Noi normali, grazie.
Rosina era gelosa,
bim bum bam, ciappa il coltel, taglia giù salam, Rosina amami, per carità,
nemmeno prender l'acqua con gli occhi bianchi e neri, nemmeno prender l'acqua la mandava.
Un giorno si alzò presto, andò al mulino,
bim bum bam, ciappa il coltel, taglia giù salam, Rosina amami, per carità.
Si alzò presto con gli occhi bianchi e neri, ma trova il molinaro addormentato. Un giorno si alzò presto con gli occhi bianchi e neri, ma trova il molinaro addormentato.
E sveglia molinar che è fatto giorno,
bim bum bam, ciappa col delta e giù salam, Rosina amami,
amami,
per carità,
per carità.
Molinaro con gli occhi bianchi e neri.
rosina.
Bim bum bam, ciappa col delta e giù il salam rosina. Amami, amami, per carità,
per carità.
Ti voglio macinare con gli occhi bianchi e neri. Ti voglio macinare fina fina. Ti voglio macinare con gli occhi bianchi e neri. Ti voglio macinare fina fina. Salam rosina, amami, per carità. Se la stringeva al petto con gli occhi bianchi e neri. Se la stringeva al petto e la baciava.
Sta fermo molinaro con le mani.
Bim bum bam, ciappa col delta e giù. Salam rosina, amami, per carità. Io tengo sei fratelli con gli occhi bianchi e neri. Io tengo sei fratelli, uccideranno.
Mamma di Rosina era gelosa.
Bim bum bam, ciappa col delta e giù salam rosina. Amami,
amami,
per carità,
per carità.
Nemmeno prender l'acqua con gli occhi bianchi e neri. Nemmeno prender l'acqua la mandava. Nemmeno prender l'acqua con gli occhi bianchi e neri. Nemmeno prender l'acqua la mandava.
Zero 0848 03 08 08, il numero di telefono di Rete 1. Allora, iniziamo con te, Daniele. Daniele Reinhardt, qualcuno dice che ha una problematica con i suoi kiwi molli dentro, colore nero, cadono. Che cosa si può fare?
Allora, la prima risposta che mi viene di dare è: li ha lasciati troppo sulla pianta e sono gelati. Allora, l'anno prossimo raccoglierli per tempo. Io direi che la raccolta non dovrebbe essere protratta oltre il 10 di novembre. Ricordate che noi abbiamo, almeno un po' di memoria meteorologica, abbiamo sempre degli autunni o inizio inverno abbastanza rigidi e poi dopo la stagione diventa ancora relativamente mite, per cui ricordarsi, il kiwi deve essere raccolto per tempo. Altrimenti, se il problema è diverso, magari di mandare delle foto, ma se il fogliame è sano, bello, almeno è stato bello tutta la stagione, secondo me è proprio questo ritardo nella raccolta.
La stessa cosa può valere anche per i cachi?
Certamente. Ha diverse problematiche, ma normalmente il cachi deve essere raccolto prima che cade la foglia. Il mito è il cachi deve prendere il gelo, invece è un errore, perché se prende il gelo il cachi diventa nero e marcisce. Poi può esserci anche delle cause secondarie, che sono magari degli attacchi di botrytis sulla buccia, ma normalmente si può dire che il cachi non dimentica. Se la stagione è stata altalenante dal punto di vista dell'irrigazione, avrà più problemi per la conservazione. Però lì mettere in cassette visibile, ogni giorno si controllano e normalmente possiamo trovare nella cassetta quelli che maturano prima, e di norma sono quelli col seme dentro, e a volte diventa un po' più scura la polpa, ma è ancora commestibile.
Il cachi non dimentica, me la segno.
Sì.
Tu ogni tanto mi fai impazzire, perché è bellissimo sentirti parlare. Parli di loro come se fossero delle persone. Ognuna, ogni frutto, ogni albero ha le sue caratteristiche e va rispettato nel suo essere, quindi ha un'integrità tutta sua, non si può mischiare, Macedonia non se ne fa.
Io direi che l'aspetto del rispettare l'albero come essenza, questo è importante. Purtroppo abbiamo un retaggio, diciamo, di proprietà, e spesso ci sono degli operatori o dei proprietari che vandalizzano le piante, perché dietro c'è questo aspetto della proprietà e del dire: con questa pianta faccio quello che voglio. E poi dopo magari non se ne rende conto, ma il problema lo paga magari dopo 10 anni, e la pianta muore e poi deve sborsare molti più soldi per poterla rimpiazzare.
Certo. Qualcuno ci scrive: la diffusione dell'agrifoglio è sempre molto abbondante in Ticino. È una problematica o è qualcosa di normale che non deve assolutamente spaventare?
Allora, io non lavoro molto nel bosco, non sono un forestale, ma io non mi preoccuperei molto. Io mi preoccuperei del bosco se sta bene. Se l'agrifoglio si fa avanti, magari vuol dire che il bosco si sta un po' rifacendo e per cui lui può svilupparsi meglio. Io così a naso direi molto meglio un agrifoglio che è una pianta locale che non il lauro, il ligustro o altre piante di origine esotica.
Per quanto concerne invece l'orticoltura, beh, Tiziano Pedrinis, che cosa troviamo ancora? Non intendo naturalmente i grandi produttori, ma cosa possiamo avere noi magari di piccoli in serra?
Ma l'orticoltura, o diciamo l'orto, in questo momento è in pieno letargo, come lo sono ancora le poche piante che sono rimaste. Penso alle verze e ai pori, che sopportano il freddo invernale e quindi possono ancora essere raccolti nel corso della stagione fredda. Per quanto riguarda a livello professionale, diciamo a livello di prodotti ticinesi, in questo momento abbiamo praticamente solo del formentino, diciamo che in coltura le lattughe sono ormai terminate, sono già state piantate quelle per l'anno prossimo e poi per l'orticoltura naturalmente sono sempre disponibili quei prodotti che sono stati raccolti e poi sono attualmente in una cella frigorifera come le carote, le cipolle e le cicorie che si conservano molto bene nel corso dei periodi freddi, qui penso alla cicoria bianca di Milano, eventualmente un po' di scarola.
Benissimo, torno rapidissimamente al cachi perché leggo, non si dice caco singolare, diciamo comunemente mangiare un caco, il caco non è ancora maturo, questo è un errore, uno di quegli errori che a poco è diventato insomma in uso. La parola cachi con cui si indica sia la pianta che il frutto è invariabile, cioè rimane immutata tanto nel singolare quanto nel plurale, quindi cachi e basta tutta la vita, nel senso che non si deve assolutamente utilizzare la parola caco perché è sbagliato. Ogni tanto impariamo queste cose. Tu un giorno, Daniele, mi hai detto: ma guarda che una piantagione di cachi che si chiama loteto.
Esatto.
E da lì ho imparato qualcosa di nuovo, proprio perché il cachi, scritto sia con la C che con la K, ci porta poi nella storia a parlare di lui con altre terminologie.
Ma non ho più niente da aggiungere.
Ha detto tutto io. Esatto. Ho imparato la lezione. Benissimo, e allora continuiamo in musica. Vedo che sono entrati anche due musicisti. Come detto, tra pochissimo nella Domenica Popolare ci sarà la musica dal vivo di due componenti dell'Aurora e quindi Dava Callo in diretta dal centro diurno. Continuiamo con la musica di Marco Zappa. Hey!
Passata la stazione, forse vorrevi andare via, o forse vorrevi sognare che se vi tre attorno a ca, un paese al gavè, anche tu ma per poter partire, per poter tornare in re, un paese al gavè, un paese al vè di mia veste a partire, vecchio ai dunque ogni tanto dis ciao. Volta verresa di alto, chiudevo la via lontan, manca di radis, per fermanti. Forse vorrevi andare via, o forse vorrevi sognare che se vi tre attorno a ca, un paese al gavè, anche ad una per poter partire, per poter tornare in re, un paese al gavè. E mi son come un sasta fium che fa mia sulla lita, una tritela d'arriva che scappa via. Ma vorrei di reson per una via, perché quanta se via, da se veci, malata, alto paese.
alza di smentica da ti.
9 e 49 minuti, abbiamo ricevuto tanti vostri messaggi. Allora, ce n'è uno per Tiziano Pedrinis che ci dice: abbiamo raccolto ancora dei peperoni sanissimi e sodi, ma non si colorano più. Possiamo mangiarli così verdi?
No, sicuramente non c'è assolutamente problema per il consumo dei peperoni. Effettivamente già in coltivazione e anche durante l'estate vengono raccolti verdi prima della maturazione completa. Quindi
senza problemi,
utilizzabili senza problemi.
In questo momento, Tiziano Pedrinis, i nostri orticoltori professionisti che cosa hanno nelle loro serre?
Come già precedentemente detto, in questo momento nelle loro serre è presente praticamente solo del frumentino, che sarà in raccolta fino al mese di aprile circa, e presso alcune aziende ci sono anche dei rapanelli. E in alcune serre sono già state piantate, come detto, le colture per l'anno prossimo, quindi penso alle insalate primaverili.
Invece Davide Cadenazzi, presidente di Federviti, la vigna in questo momento riposa, ma voi no, perché c'è tutta la potatura invernale.
Infatti la vigna sta riposando, sembra che stia riposando, invece si pian piano si sta preparando ad affrontare un inverno. Si deve proteggere comunque dal freddo, anche se ultimamente gli inverni sono sempre più miti, c'è sempre una piccola attività fisiologica, la pianta è comunque sempre attiva. Noi ci prepariamo la potatura se non l'abbiamo già iniziata.
Ecco, quant'è il vostro periodo? Quanti mesi avete per la potatura?
Ma dipende dalle zone, ma sicuramente dalle prime gelate, quindi direi dalla metà fine novembre fino a poco prima del germogliamento, quindi fino al 20 di marzo, insomma.
È un'operazione manuale?
È un'operazione manuale, sì. E richiede conoscenza, la potatura secca è un qualcosa di importante per la formazione, per la forma della pianta.
Quindi se si sbaglia qui, poi si paga per tutto l'anno?
Magari non per tutto l'anno, ma si può provocare magari qualche ferita inutile e magari perturbare un po' il percorso linfatico e quindi causare a lungo termine delle difficoltà per la pianta, insomma.
Quindi il viticoltore non riposa mai?
Il viticoltore non riposa mai, però diciamo che la potatura secca è il momento più bello dell'anno, perché fuori in vigneto d'inverno è sempre, sempre bello, ecco.
Quindi si esce all'alba col freddo, col gelo, si riesce a potare con i guanti?
Si riesce, sì. Sì, appunto, non sono più inverni dove la forbice si incolla la pelle, quindi per il freddo, quindi si può fare comunque una buona potatura con temperature accettabili.
È un momento meditativo questo per voi anche?
Sì, perché ti trovi in vigneto concentrato sulla pianta e a volte parli un po' con te stesso e quel fatto di potare ti mette un po' in una condizione meditativa, no? E ti trovi legato un po' alla pianta e vedi la pianta che ogni anno cambia e cresce, e insomma un anno in più ogni volta.
Davide Cadenazzi, ancora grazie per essere rimasto con noi fino alla fine di questa puntata. Di nuovo un buon periodo di potatura, ma non solo, un buon lavoro all'interno, alla presidenza di Federviti.
Grazie.
E a presto.
Grazie mille.
Beh, ringrazio anche i nostri esperti dell'Ora della Terra. Voglio chiudere con qualche consiglio ancora di Daniele Reinhardt, perché è rimasta impressa nella mia testa comunque la tua frase classica: le forbici non devono essere nervose. Davide Cadenazzi ha parlato di forbici in vigneto, anche per quanto concerne le piante che curi tu tutti i giorni. Daniele, queste forbici devono fare due passi indietro in questo periodo? È troppo tardi?
Allora, dal punto di vista della potatura si può dire che si sono aperte le danze, come già in viticoltura ho già visto vigneti tagliati e legati. Il consiglio che io do sempre è forbici in frutticoltura leggera. per analogia, non siamo in viticoltura, per cui non possiamo fare tagli dalla stessa entità che si utilizzano in viticoltura, perché se il taglio è troppo vigoroso la pianta reagirà automaticamente e la fortificazione si posticipa. Dunque sempre leggere la pianta e dire sì, è molto vigorosa, poco, è molto debole, non utilizzo la forbice per stimolarla, ma in quel caso lì durante la prossima stagione posso senz'altro fare delle concimazioni per risvegliarla, ma di non fare dei tagli drastici, perché dopo la pianta ne risente nel tempo. E ritornando al cachi, un'altra definizione è il frutto degli dèi.
Dunque, abbiamo aperto le danze sul cachi, perché sono arrivati un sacco di messaggi, anche qualcuno che smentisce quanto detto, che non è una forma errata dire caco. Beh, può essere un momento di spunto questo, andate, cercate, fateci sapere, si dice cachi o si dice caco. Io rimango su cachi, perché mi ha convinto di più, sinceramente. Però, per carità, siamo aperti anche ad altre informazioni che ci arrivano costantemente. Daniele Reinhardt, un altro consiglio, perché spesso la problematica più grande in questo periodo è la conservazione. Quindi, tornando a kiwi, tornando a cachi, conservazione in cantina è meglio al buio? Chi non ha uno spazio dove tenerli, magari al buio, può metterli anche in balcone?
Allora, la cosa principale per la conservazione è il giusto momento di raccolta. Il cachi e il kiwi non devono essere messi con delle mele, diciamo, libere in cassetta, perché loro durante la maturazione
rilasciano,
danno dei gas tipo etilene e provocheranno la maturazione contemporanea dei cachi e dei kiwi. Allora, una cosa che si può fare eventualmente è imbustare i kiwi in funzione del consumo
in un sacchetto, va bene?
In un sacchetto, devono essere freddi e eventualmente può essere opportuno utilizzare le scatole in polistirolo, e magari uno che ha la casa lo mette o nel pozzo luce, che normalmente sono delle zone fredde, o sul balcone, a condizione che il sole non arrivi a scaldare la scatola. E poi sempre controllare che non ci sia una sovramaturazione e togliere quelli che sono commestibili. Ma la qualità della conservazione in primis è data dalla qualità della raccolta.
Grazie Daniele Reinhardt, grazie Tiziano Pedrinis, grazie a Davide Cadenazzi. L'ora della terra torna tra 7 giorni, tra poco la Domenica Popolare in diretta da Vacallo.
L'ora della terra con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Lamone. Caminadasementi.ch